Buongiorno, ringrazio i ragazzi della Lode perché ci hanno proprio portati lì, ci hanno portati davanti a Gesù, perché quello che abbiamo raccontato fino ad oggi con i segni di Giovanni è servito per portarci davanti a Gesù e davanti alla sua proposta per la nostra vita. E Gesù ha tante cose da proporci, perché ci propone una vita abbondante e rinnovata, ci propone una vita con il Dio vero che va al di là delle aspettative se ci fidiamo in Lui. Ci propone una vita con un Dio che provvede e ci insegna a noi a provvedere per gli altri. Ci propone una vita ricreata per avere rapporti ricreati, per agire in maniera ricreata. Ci propone una vita nuova per dimostrare la potenza di Dio. Ci propone una vita protetta da Dio potente, in contrasto con il caos del mondo. Ci propone una vita con una prospettiva, perché possiamo cogliere i tempi giusti e la potenza di Gesù nelle nostre vite. Tutte queste cose le abbiamo dette nelle nostre riflessioni. Sono 7 proposte che Gesù fa alla nostra vita, corrispondenti ad altrettanti segni. Non me le ricordavo, però YouTube c'ha la funzione ascolta con la velocità per 2, quindi ho fatto una carrellata veloce di tutte le prediche che ci sono state su questo argomento. Però questa è la proposta che Gesù ci fa. E questa proposta per la nostra vita è affascinante, ma rischia di essere vuota se non la facciamo nostra per davvero. È un'occasione che dobbiamo cogliere, che non ci dobbiamo lasciare sfuggire. Sapete, sta arrivando il Black Friday. Probabilmente quasi tutti sanno cosa sia. È il momento delle occasioni. E ho in mente scene di persone che fanno follie per prendere queste occasioni. Ecco, noi dobbiamo fare la stessa cosa. Spesso non ci accorgiamo dell'occasione che abbiamo o la diamo per scontata e rischiamo di farcela sfuggire. Oggi parleremo di come non farci sfuggire quell'occasione. Perché dopo il segno di Lazzaro, che è l'ultimo dei segni che abbiamo visto, succedono tante cose. Arriva un momento... E arriva il momento in cui Gesù si sta approssimando a vivere i suoi ultimi giorni prima della crocifissione. Entra a Gerusalemme, viene accolto come un re, poi viene tradito, c'è una congiura, c'è un lungo periodo nel Vangelo di Giovanni dedicato all'ultima cena che Gesù vuole consumare con i suoi amici, con i suoi discepoli. Sono 4-5 capitoli che parlano solo di questo. E lì Gesù spiega quello che è, quello che fa, quello che sta per fare e cosa è quello per, e cos'è la proposta per la vita di quei discepoli. Ma nessuno capisce. Finché non arrivano all'ora in cui Gesù risorge. E allora vedono la pietra rotolata, vedono la tomba vuota, vedono i panni che aveva addosso Gesù, il cadavere di Gesù, li vedono in terra perché Gesù non c'è più. E allora lì vedono e credono. Ricordano quello che Gesù aveva detto loro e la proposta di Gesù per la loro vita è davvero reale. Possono entrare a far parte di quel progetto meraviglioso. E questo è quello che abbiamo sperimentato anche noi. Siamo arrivati lì davanti a Gesù e abbiamo creduto. Ma poi cosa succede? Questo è fantastico, è meraviglioso, è un vento di... È come se ci passate davanti tutta la nostra vita e la rileggiamo tutta nell'ottica della conversione. È successo quello ai discepoli. Si sono ricordati di tutto quello che è successo a loro in quei 3 anni meravigliosi passati davanti e con il Maestro e l'hanno fatte proprie per la loro vita. E questo succede anche a noi. Ma dopo questo... Cosa succede? Amo i Vangeli perché non sono delle belle favole, sono realistici e reali e i discepoli non sono dei supereroi, sono persone con paure, dubbi e incertezze. Alla croce non fanno fronte comune, sono dispersi, non sono dei rivoluzionari utopistici, sono gente pragmatica, gente vera e reale, sbagliano, sono confortati e devono essere recuperati. E come loro noi abbiamo dei dubbi, abbiamo paure riguardo a Gesù e abbiamo bisogno che Dio ci illumini con il suo spirito perché possiamo arrivare a vedere e credere, ma anche dopo aver creduto la nostra vita cristiana non è sempre a 1000. La proposta che Gesù ci fa, che Gesù fa per le nostre vite, non è sempre realizzata nella nostra quotidianità e l'occasione sembra veramente sfumare qualche volta. Cosa facciamo nel momento in cui siamo con Gesù ma non lo vediamo? Cosa facciamo nel frattempo che aspettiamo di essere con Gesù definitivamente e per sempre? Questa è la domanda che vogliamo a cui vogliamo rispondere questa mattina. Lo facciamo in tre punti che andremo ad esaminare, come al solito, perché io faccio sempre di solito tre punti. Tre punti che sono i seguenti. Cogliere l'occasione proposta da Gesù nella quotidianità. Cogliere l'occasione proposta da Gesù quando cadiamo. Cogliere l'occasione proposta da Gesù insieme agli altri. Il primo brano che andiamo ad esaminare è il brano che va dal versetto 1 al versetto 14. Sono tanti versetti e un po' lunghi. Per brevità non lo leggerò tutto, potete farlo mentre parlo, se volete. Io avevo messo tutto su una slide perché non si vedeva, ecco perché non volevo vedersi niente. Però voi potete scorrerlo mentre io ne parlo, ma non lo leggeremo tutto. Vi racconto io la storia che c'è dietro. Ci sono alcuni discepoli che sono andati in Galilea dopo che Gesù è morto e risorto. Pietro decide di andare a pescare e gli altri discepoli insieme a lui lo vanno e pescano tutta la notte e non prendono niente. Gesù si presenta, loro non lo riconoscono, Gesù gli chiede: avete del pesce? E loro rispondono: no, non ne abbiamo. Alla loro risposta negativa gli dice di gettare le reti dall'altra parte della barca rispetto a dove le avevano gettate fino a quel momento. Loro lo fanno e pescano tantissimo. Allora i discepoli, in primis Giovanni e quindi Pietro, riconoscono Gesù. Pietro non capisce più niente, si scaraventa giù dalla barca, raggiunge Gesù e nel frattempo arrivano anche tutti gli altri. E Gesù chiede di portare i pesci che hanno pescato, come se dovessero fare colazione insieme, ma in realtà Gesù ha già preparato quella colazione. E la consumano insieme e la colazione viene offerta da Gesù. Questo è il racconto detto in due parole, il trailer dei primi 14 versetti del capitolo 21 di Giovanni. Questo racconto è evocativo per i discepoli, perché riprende una serie di azioni che avevano già visto svolgere nella loro esperienza con Gesù. Pietro, Giacomo, Giovanni erano stati chiamati in questo modo. Pescavano, non avevano preso niente, Gesù gli dice di buttare le reti dall'altra parte, loro pescano, e Gesù gli dice: va bene, da questo momento in poi voi sarete pescatori di uomini. Storia già vista. E poi questa distribuzione del pane e dei pesci, la loro colazione, un gesto che avevano già visto fare al maestro così, almeno per due volte. È un racconto che, come abbiamo detto fino adesso, diventa un simbolo. È un simbolo per i discepoli perché rivedono le loro esperienze con Gesù ed è un simbolo anche per noi. I discepoli erano in Galilea e lo aspettavano, e aspettavano Gesù, proprio come Gesù lo aveva detto loro. Non lo leggiamo nel Vangelo di Giovanni, ma negli altri Vangeli Gesù chiede proprio a loro: mi aspetterete in Galilea? Probabilmente i discepoli aspettavano il loro maestro, volevano rivederlo perché loro l'avevano già visto risolto, avevano già messo le dita nelle sue piaghe, nelle mani forate, nel costato forato. Ce n'erano tanti discepoli, erano in sette, viene detto da questo brano, quindi vuol dire che avevano colto anche l'importanza di stare insieme. E nell'attesa avevano ripreso a praticare le loro attività abitudinarie, proprio come noi, che aspettiamo Gesù e facendolo svolgiamo le nostre attività quotidiane. Quando non abbiamo niente da fare ce lo troviamo, perché lo abbiamo detto l'altra volta, non siamo capaci di stare ad aspettare con le mani in mano, abbiamo bisogno dell'attività. Ma prima che Gesù arrivi, il loro lavoro non ha frutto, è un vero fallimento. Quando arriva Gesù sono affaccendati nelle loro attività, sentono che qualcuno gli chiede se hanno preso qualcosa e loro rispondono no. E se qualcuno è pescatore imberbe come sono io, imberbe solo come pescatore, però se qualcuno è pescatore come sono io sa quanto sia avvilente quella domanda e rispondere no a quella domanda, proprio quando non hai preso niente. Ecco, Gesù arriva in questo panorama di fallimento. e gli chiede di rigettare la rete. E forse questo evoca in loro qualche reminiscenza della loro chiamata. E loro lo fanno, non c'è un motivo, perché dovrebbero farlo? Ma loro lo fanno. Questa è anche la nostra esperienza. Siamo in molte faccende affaccendati, scusate, mi sono scordato lì. Siamo in molte faccende affaccendati e dobbiamo cogliere l'occasione proposta da Gesù nelle nostre vite. La vita di Milano è frenetica, lo sappiamo, lo abbiamo ripetuto tante volte, io lo ripeto spesso perché probabilmente è un aspetto che mi pesa della vita milanese. In questo turbine di attività siamo lì a fare quello che siamo abituati a fare e Gesù non si presenta nel momento migliore della tua vita, quando sei a posto, quando sei tranquillo, si presenta nella freneticità di tutti i giorni. Gesù è presente nella nostra vita per far sì che le nostre attività quotidiane possano essere benedette dalla sua presenza. I discepoli riescono a prendere i pesci solo quando Gesù glielo chiede e Gesù si presenta nella nostra quotidianità per farci scoprire l'abbondanza laddove non la vedevamo. Un Dio che va oltre le nostre aspettative, se ci fidiamo in Lui, è un Dio in cui troviamo un vero controllo della situazione, una vera sicurezza perché tutto è nelle sue mani. Altra cosa che ci colpisce è che Gesù non prepara la colazione con i pesci pescati, ma diciamo lo fa in maniera miracolosa, con qualcosa che è stato preparato prima. Gesù provvede laddove noi non arriviamo. La sua potenza si dimostra per nostro mezzo. Gesù sceglie di usarci. La pesca miracolosa è grande ed è stata fatta anche attraverso le mani dei discepoli. Ma non è sufficiente perché la provvidenza arriva direttamente da Gesù. Gesù ci fa rifocalizzare, ci focalizza dall'azione che facciamo noi alla sua potenza. La nostra vita serve per mostrare la sua potenza perché troviamo motivazione e benedizione laddove trovavamo solo aridità nelle nostre vite. Ma questo può avvenire solo perché siamo lì nell'attesa di Gesù e quando sentiamo le parole di Gesù siamo pronti a fare quello che ha fatto Pietro, correre verso il Maestro, perché in Lui si trova la potenza per dare la giusta prospettiva alla nostra vita. Non dobbiamo smettere di essere dei pescatori per seguire Gesù, non dobbiamo smettere di fare per forza le attività che siamo abituati a fare, ma dobbiamo riconoscere Gesù nella nostra vita e dobbiamo fare quello che chiede per far sì che la nostra pesca quotidiana diventi miracolosa. Secondo punto che andiamo a vedere è relativo al mettersi nelle mani di Gesù, ossia cogliere l'occasione proposta da Gesù quando cadiamo. Adesso i versetti li leggiamo perché sono pochi ed è meglio leggerli. Dopo aver mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di questi altri? Simone disse: sì, Signore, tu sai che ti voglio bene. Gesù replicò: abbi cura dei miei agnelli. E poi gli disse una seconda volta: Simone, figlio di Giovanni, mi ami davvero? Simone gli disse: sì, Signore, tu sai che ti voglio bene. Gesù replicò: abbi cura delle mie pecore. Una terza volta Gesù disse: Simone, figlio di Giovanni, mi ami davvero? Pietro fu addolorato che Gesù gli dicesse per la terza volta: mi ami. Rispose: Signore, tu sai tutto. Tu sai che io ti amo. Gesù gli disse: abbi cura delle mie pecore. Quando eri più giovane, ti mettevi da solo la cintura e andavi dove volevi. Ma io ti assicuro che quando sarai vecchio tu stenderai le braccia e un altro ti legherà e ti porterà laddove tu non vuoi. Gesù parlò così per far capire come Pietro sarebbe morto, dando gloria a Dio. Poi disse ancora: Pietro, seguimi. Questi versetti che abbiamo letto rappresentano la cosiddetta riabilitazione di Pietro, perché lui aveva rinnegato per 3 volte Gesù, e questo era un elemento di vergogna, una macchia sul suo curriculum. Era la guida della Chiesa, Pietro, doveva esserlo. E Gesù chiede per 3 volte a Pietro se amava Gesù. Come Pietro aveva rinnegato Gesù per 3 volte, così Gesù gli chiede per 3 volte se lo ama. Alla terza risposta c'è l'abbandono totale di Pietro e Gesù lo mette davanti alla verità che non sarà più padrone delle sue scelte. E questo dialogo a me piace tantissimo perché è un dialogo intenso, drammatico, dimostra, c'è tutto il pathos della situazione. e lo percepiamo perché ci mettiamo nei panni di Gesù e sentiamo la sua delusione, ma sentiamo anche la volontà di recupero. Ci mettiamo nei panni di Pietro e percepiamo tristezza, desolazione, ma anche volontà di recuperare. Gesù gli dice: Pietro, dopo tutto quello che è successo, ma mi ami davvero? E Pietro prova a rispondere a questa domanda per due volte e gli dice: dai, sì, Signore, lo sai che ti amo, no? Alla terza volta che Gesù gli fa questa domanda, Pietro capisce che non c'è verso, si deve arrendere, deve buttare giù quel muro che ha costruito e dire: Signore, tu lo sai, sei tutto tu, io non posso fare altro che dirti: sei tutto tu, eccomi, sono qui per te. La chiave del rapporto con Gesù è donarsi a lui totalmente, perché succeda quello che succeda, fosse anche il martirio, come era per Pietro, è lì che si trova il vero bene. Nella proposta che Gesù si fa, si trova il vero bene per le nostre vite. Ma qual è l'insegnamento che possiamo trarre da questi pochi versetti per noi? Perché Gesù, con quelle domande, mi ami? Non sta parlando solo a Pietro, ma sta parlando a tutti noi. Sta dicendo a ognuno di noi, singolarmente, mi ami? Davvero? E tutti noi, ognuno singolarmente, sa perché ci rivolge quella domanda. Ognuno di noi sa perché Gesù ci deve chiedere: mi ami davvero? Perché sa come ha rinnegato Gesù nella propria vita. Qual è stato quel momento in cui ha voluto mettere in ombra Gesù nella propria vita? Ognuno di noi, me compreso per primo, perché questa analisi l'ho fatta su di me, sa perché Gesù gli deve chiedere: mi ami? Perché l'ha rinnegato nella sua vita, mettendo al proprio centro non Gesù ma se stesso. E questo si chiama peccato. E ognuno di noi sa qual è la cosa che più lo fa deviare. Non ci sono solo i peccati quelli grandi, quelli, l'abbiamo detto più volte, è un tema che piace molto a Stefano, se non ricordo male. Non ci sono solo i peccati sessuali, la disonestà, la violenza. Ci sono quelli gentili, che non fanno troppo male, le ire, le gelosie, le contese. Oppure ci sono anche quelle cose più subdole, perché rimangono nel nostro io senza essere esplicitate. Perché sono i desideri, sono le nostre mancanze d'amore, sono il nostro orgoglio, cose che non abbiamo voglia di far vedere a nessuno. Vi ricordate, mi è venuto in mente adesso, vi ricordate Dorian Gray, la storia di Dorian Gray, no? Questo giovane che per non invecchiare si fa ritrarre, succede una magia e tutte le cose cattive vengono filtrate dal quadro. Lui rimane sempre giovane, sempre bello, e il quadro diventa una cosa orribile. Tante volte siamo così, rappresentiamo al nostro esterno una faccia bella, come se fossimo dei figli di Dio perfetti, ma il nostro quadro alle spalle è una schifezza. E ognuno di noi lo sa, non voglio che ci siano delle confessioni plateali in questo momento. Siamo lì, più o meno doloranti per le nostre magagne, certi di non poter essere recuperati, di essere una causa persa. Oppure siamo lì belli sereni, convinti che tutto vada bene, di essere in perfetto feeling con Gesù, ma neanche gli rivolgiamo un pensiero, perché siamo sereni. La serenità ci fa stare bene e ci fa dimenticare di Dio. Oppure se facciamo un pensiero a Dio, se rivolgiamo il nostro pensiero a Dio, lo facciamo in maniera distratta. In questa condizione Gesù si presenta alla nostra porta e ci chiede: mi ami? Davvero? E non so quale sia la risposta che ognuno di noi vuole dare a questa domanda. Io vi posso dire quella che posso dare io. A me vengono un po' i sudori freddi tante volte. Mi sento un po' come Fantozzi davanti al super mega direttore galattico. Forse i nostri amici olandesi non sanno che è Fantozzi. Sapete? Okay. Davanti al super mega direttore galattico. Oh, perché? No? Oppure faccio così. Rispondo: sì, Gesù, lo sai che ti amo. Te l'ho detto tante volte. L'ho appena cantato. Cioè, ma perché me lo devi venire a chiedere, no? E però Gesù fa: sei davvero sicuro? Mi ami? Davvero? E me lo dice ancora, e poi ancora, e poi ancora, fino a che il momento che devo fare come Pietro, gli devo dire: Signore, tu sai quello che provo davvero per te, perché sono imperfetto e devi correggermi. È in questa risposta che io trovo Gesù. Non nella sicumera, ma in questa risposta, nella debolezza di ammettere che non sono poi un granché. Ed è quando riconosco che Gesù è Dio e può fare con me quello che vuole, trovo la sua approvazione, trovo il recupero alla mia caduta. Quando riconosco che Gesù è Dio e può fare con me quello che vuole, trovo il desiderio di servirlo per quello che vuole che io faccia. Trovo il coraggio di affrontare quello che lui affronti come suo figlio. E trovo completo, e mi trovo a darmi completamente, a essere completamente abbandonato alla sua volontà. Ed è Gesù che mi raccoglie con la sua proposta di vita e mi dà abbondanza, provvidenza, recupero, riparazione per la mia vita, potenza e prospettiva. Gesù è lì che mi dice: seguimi. Ultimo punto, che riguarda cogliere l'occasione proposta da Gesù insieme agli altri. È intitolato "E lui?" Ed è relativo solo a tre versetti che dicono così. Pietro si voltò e vide il discepolo prediletto di Gesù, quello che nella cena si era appoggiato a Gesù e gli aveva chiesto chi fosse il traditore. Pietro dunque lo vide e disse a Gesù: Signore, che cosa sarà di lui? Gesù gli disse: se voglio che lui viva fino al mio ritorno, che ti importa? Tu seguimi. Allora, abbiamo già detto 50 volte, abbandonarsi alla prospettiva che Gesù dà per la nostra vita è la cosa migliore, è un'esperienza unica, bellissima, la sua proposta di vita è meravigliosa, ma ci dà le vertigini. Anzi, forse proprio quella richiesta che Gesù ha fatto a Pietro gli ha dato le vertigini. Tu non avrai più una tua volontà, ma sarà qualcuno che ti dirà dove andare e tu dovrai andare lì dove qualcuno ti dirà. Tu che sei un uomo d'azione, uno che prende la palla al balzo e fa quello che deve fare, perché Pietro era così, non potrai più farlo. Non avrai più una volontà tua. Dovrai fare quello che ti dice qualcun altro. E Pietro forse fa un po' fatica. Ecco che si gira intorno e vede Giovanni, che era il discepolo che Gesù amava, che stava appoggiato sul suo petto la notte dell'ultima cena, e dice: e lui? E Gesù gli risponde: non ti deve importare, tu seguimi. Ancora una volta voglio portare questa esperienza da Pietro e Giovanni su di noi, cercare di capire cosa questo può dire per le nostre vite. Ed è facile, perché è stato abbastanza facile, perché non appena ho pensato a questa cosa ho detto: vabbè, penso un attimo cosa mi succede intorno, e mi sono venute in mente le mie figlie, no? Quando io dico di fare una qualsiasi cosa, tipo raccogliere i calzini che sono sparsi per tutta la casa o mettere a posto i pigiami, non è che mi dico: ma perché devo farlo? E noi diciamo: ma lei? Perché lei no? E questo quindi è una reazione abbastanza comune, abbastanza frequente nelle nostre vite. Quindi quello che Gesù ci propone è grandioso. Non voglio fare altro al di fuori di quello che dice Gesù. Sappiamo che quella è la proposta migliore per la nostra vita, ma è proprio dura certe volte. La proposta di Dio è la cosa migliore per noi, ma seguirla è dura. E ci viene spontaneo girarci e dire: è lui? Ma la proposta di Gesù per la vita di ognuno di noi è personale. Seguimi, sperimenterai pienamente ciò che è buono. E questa proposta non è rivolta alla comunità, ma è rivolta a te. A te che ascolterai questo messaggio su YouTube, a te che sei seduto in questa sala. Lo so, spesso abbiamo detto qualcosa che forse sembra un po' contrastante, nel senso che, me lo ricordo, ho predicato io su Prima Pietro, sicuri nella comunità. Abbiamo detto che nella comunità troviamo riposo, troviamo aiuto, conforto, laddove il mondo fuori è frenetico, ci dà delle pressioni addosso, le abbiamo dette, tutte cose vere. Ma la proposta di Gesù è e deve rimanere personale, per ognuno di noi. Sì, Gesù, voglio seguirti, perché ho trovato in te la vera risposta. Ho trovato che la tua proposta sia la migliore per la mia vita. Gesù vuole un rapporto personale, perché vuole essere sicuro della relazione di ognuno di noi con Lui. La relazione comunitaria viene a valle, non viene prima della relazione personale con Gesù. E la relazione comunitaria può essere benedetta solo se ogni componente della comunità ha una relazione personale con Dio. Non può essere vero il contrario. Non possiamo pensare che la relazione comunità, che la nostra vita personale con Gesù sia ottima perché c'è una buona vita comunitaria. È esattamente il contrario. La vita di una comunità andrà bene se ognuno dei suoi membri avrà una relazione personale di fiducia con Gesù. La comunità di Gesù non prevede la presenza di gregari ai margini che godono dei benefici della comunità che tirano avanti altri. No. La comunità di Gesù vede la presenza di protagonisti, solo quelli ci sono, che possono avere un ruolo in quella comunità perché sperimentano la propria proposta, la proposta che Dio ha per ognuno, per le loro vite. Perché sanno quella proposta, che quella proposta è la migliore per loro e vogliono, insieme a tutti gli altri che compongono la comunità, trasmettere quella proposta di Dio al mondo, perché sanno che solo quello può migliorare la vita e il contesto in cui viviamo. Quindi, per concludere, l'offerta di Gesù è che ognuno viva pienamente e quotidianamente la proposta di vita che Lui ci fa, anche se siamo in un mondo frenetico. Anche se corriamo, come diceva Luana, in giro, che sembra quasi senza senso tutti i giorni, Gesù vuole prendere quelle attività che facciamo e renderle fruttuose. Vuole prendere quella vita e renderla fruttuosa. Forse proponendoci di fare qualcosa di diverso, ma forse proponendoci di rendere fruttuosa proprio quell'attività che stiamo svolgendo. È fruttuosa per Lui. Anche se possiamo sbagliare in questo percorso, Lui ci chiede, mi amate? Seguitemi. E lo fa affinché possiamo valutare che l'unica proposta di vita vera e buona è quella che Lui ci fa. E ci parla personalmente. Vuole che non lo perdiamo di vista. Non vuole che perdiamo di vista che c'è solo Lui. Tutto il resto non conta. E vuole perché noi siamo protagonisti della nostra vita. Insieme a Lui. O meglio, vuole perché Lui sia il vero protagonista della nostra vita e noi possiamo godere di quel protagonismo. E lo fa perché possiamo godere pienamente dell'abbondanza della relazione con Lui.